Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Prato è uno dei principali distretti tessili del mondo. Lo è ora e lo era anche negli anni 70. Anzi, lo era soprattutto negli anni 70, quando fra le città più ricche d'Italia compariva proprio quella cittadina che da uno straccio, un cencio, aveva costruito un impero. Quando Berta filava, a Prato filava tantissimo, rendendola un centro nevralgico dell'economia tessile mondiale. Cerco di trovare informazioni su una città di cui conosco pochissimo e da dove però questa storia è cominciata. Provo a dare un contesto storico e sociale a ciò che sto provando a raccontarvi, perché senza quello non si può davvero capire com'è possibile che una semplice cooperativa agricola sia diventata un centro affidi per minori e un gioiellino da 16 milioni di euro l'anno. La nostra storia inizia qui, tra Prato e la vicina Calenzano. Fra le due città c'è una piccola frazione che si chiama La Querce, ai piedi di una catena montuosa che prende il nome di Calvana. 15 chilometri di non più di 900 metri di altezza, tra la Val Bisenzio e il Mugello. Qui, tra gli anni 70 e gli anni 80, tra la sua selva rada e bassa, ricordo che trovo facile nascondiglio per il suo bottino umano una piccola organizzazione criminale specializzata in sequestri di persona a scopo di estorsione. L'anonima Sequestri Sarda. Mario Sale, Giovanni Farina, Attilio Cubeddu. Ed è proprio alle pendici di quel monte, alla Querce, che muove i primi passi Rodolfo Fiesoli, quello che da lì a pochi anni sarà chiamato il profeta, ma che tra i primi anni 60 e i primi anni 70 era semplicemente Foffo. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto. La storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso. Cioè, che tipo era Fiesoli? Grazie, a te te lo ricordi, che tipo era?
Ma praticamente Rodolfo a me mi affascinava perché io ero una ragazzina abbastanza timida, riservata, insomma, per problemi che avevo avuto in famiglia e altri problemi, insomma, ero, anche se facevo queste cose, queste attività in parrocchia, catechismo, però Fiesoli mi sembrava una persona libera, ad esempio, a volte ci ha riportato a casa e c'è un viale dove lavoravano le prostitute e le salutava, ciao sorelle, buon lavoro a tutte.
Lui si faceva parte di un gruppo parrocchiale lì, in Via delle Fonti, dove si abitava lui. E un periodo ho fatto degli incontri tra gruppi parrocchiali nelle varie parrocchie, e lì si conobbe Rodolfo.
Senti Gino, tu sei di qui?
No, io sono originario di Prato.
Ah, oh, ok, come Fiesoli tra l'altro.
No, cioè io stavo a 200 metri da dove abitava Fiesoli.
Quindi lo conosci da quando sei bambino?
Sì, da quando sono bambino. Loro ci chiesero di andare a trovarli tramite soprattutto il loro, come posso dire, allora presidente e poi anche capo spirituale, Rodolfo Fiesoli.
Assieme a Edoardo, il mio compagno di viaggio, incontro Gino, Grazia, Alessio e Flavio a casa loro. Hanno deciso di raccontarci la loro testimonianza sulla vicenda del Forteto. Loro sono stati i primi a seguire volontariamente, e a differenza dei bambini che al Forteto verranno affidati negli anni, le idee e il sogno di Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi.
Diciamo, era un tipo che con noi ragazzi ci sapeva fare, perché penso all'epoca, a parte genitori, figure di riferimento con cui poter vivere in un contesto fuori dalla famiglia non ce n'erano.
Nonostante un matrimonio, Rodolfo Fiesoli in questi anni è, come si diceva allora, chiacchierato, già additato con epiteti irrispettosi da parte dei suoi compaesani, a cui non sono sfuggiti certi suoi atteggiamenti molto inclini agli apprezzamenti verso persone del suo stesso sesso.
Fofo ti dice qualcosa?
Sì, lo chiamavano Fofo, sì.
Lo chiamavano sì. Fofo perché Fofo che vuol dire?
Fofo era un dispregiativo per le sue sicuramente per le sue tendenze sessuali.
Ah, perché è proprio un appellativo...
Un dispregiativo, insomma, okay. Di Rodolfo, Fofo, perché, insomma, così.
Quindi, diciamo, a Prato si sapeva che era omosessuale?
In paese si sapeva che era omosessuale. Okay.
Neanche questo sembra però scalfire la personalità di Fofo, che non si abbatte, ma affina le sue doti comunicative, dimostrandosi abile imbonitore, oratore e soprattutto fascinatore. Alla fine degli anni 60 Rodolfo Fiesoli non ha ancora compiuto 30 anni ed è già solito circondarsi di molte persone, tante di queste molto più giovani di lui.
Dall'età di 13-14 anni facevo l'esame di terza media, me lo ricordo bene, da quando lui, diciamo, radunando vari ragazzi del paese, tra cui anche io, insomma, ci propose di formare un gruppo parrocchiale all'interno della parrocchia, dove questo gruppo, come dire, intrattenere i ragazzi in un paese dove non c'era niente.
Come ci hanno raccontato Grazia, Alessio, Gino e Flavio, Fiesoli trova terreno fertile nei gruppi parrocchiali, nei doposcuola, nei campi estivi e nelle attività extralavorative e scolastiche molto frequentate dai ragazzi della zona. Ed è qui, difatti, nelle stanze della parrocchia di Don Renzo della Querce, che Fofo inizia a raccogliere intorno a sé un sempre maggior numero di persone che iniziano a seguirlo, oltre che nelle sue attività, nel suo pensiero. Sono gli anni dei gruppi e dell'associazionismo giovanile, dove più giovani si riuniscono con l'obiettivo di diventare padroni del proprio e talvolta dell'altrui destino. C'è chi decide di farlo con le armi e chi con le idee. E in quegli anni i principi, le idee, le ideologie hanno un peso specifico determinante. È alla fine degli anni 60, infatti, che nasce un'onda emotiva, politica, filosofica, artistica, destinata a rivoluzionare gli anni a venire. Un prima e un dopo, il 1968. I moti sessantottini scardinano i primi pudori della morale e del buon costume, influenzando il dialogo e il dibattito su certi costumi sessuali anche all'interno delle famiglie, dove a chi sente la tradizione star stretta si contrappone chi con quella tradizione c'è stato cresciuto e ha tentato, fino ad un attimo prima, di utilizzarla come proprio strumento educativo, i genitori. Ed è in questo spazio, tra il desiderio di libera espressione e il riservo rigore delle mura domestiche, che si inserisce, come una lama nel burro, Rodolfo Fiesoli. Fofo inizia così la sua trasformazione nel profeta.
C'era già quest'area di rivoluzione, di cambiamento, la chiusura con la famiglia tradizionale, no? E Rodolfo la contestava molto, la famiglia, nel senso che ogni persona si doveva realizzare, ogni persona aveva diritto di vivere le cose che voleva vivere, non come era fino a quei tempi, insomma, si sa la storia della famiglia tradizionale, no? E questa cosa a me mi attirava, no? Come questo senso, mi dava un senso di libertà, ecco, quella che sentivo che a me mi mancava. No?
Si percepiva un essersi tolti dal mondo, però per costruire qualcosa di vero sulla propria persona, insomma, con un impegno totale giornaliero molto forte.
Fiesoli coglie questo spirito di ribellione, di emancipazione, di rottura con i legami tradizionali, considerati simbolo di un retaggio che il 1968 aveva spazzato via, e li utilizza per dar vita al suo piccolo mondo, alla sua isola.
Avevamo queste idee di star vicino alla campagna, di vivere in gruppo, di non pensare a quello che tradizionalmente in quel periodo era pensare a un lavoro, a un futuro, alla scuola e basta. Cioè, questo senso di vivere insieme, un po' di vivere in comune. E nacque l'idea di, prima si andava al podere da Rodolfo e ci si ritrovava praticamente la domenica lì, si faceva la vigna, Poi si è fatto un laghetto, tutto da noi, poi da mangiare tutti insieme. L'idea era di riuscire a vivere insieme questa esperienza, avendo ognuno, sì, si era quasi tutti fidanzati, qualcuno era sposato, cioè da avere questa parte nostra intima, però anche di mettere in comune i momenti liberi così tra di noi.
A metà degli anni 70, il gruppo di giovani che si riunisce attorno a Fiesoli decide di stabilirsi in località Farneto, a pochi chilometri dalla Querce, in un casolare dove vengono acquistati, oltre ai terreni circostanti, alcuni animali da tenere al pascolo. Ed è proprio questa comunità, che si identifica come cooperativa agricola, che inizia a chiudersi al mondo esterno e si dota di un nome proprio, che richiama ad una tipica vegetazione tirrenica. Una boscaglia incolta e difficilmente penetrabile. Il Forteto, appunto. Tu eri contento, quindi.
Sì, quando ho conosciuto questa cosa ero contento. Capivo però che, per esempio, c'era come una richiesta di arrivare lì depurati e staccati da tutti i legami, a parte i legami quelli più banali, di abitudini, divertimenti o impegni, però anche, per esempio, dagli amici che non seguivano la mia scelta e soprattutto dalla famiglia, dai genitori. Questa cosa era molto forte.
Come ci racconta Flavio, questo gruppo di persone, di ragazzi coinvolti in un'unione di pensieri e ideali, proprio per preservarsi dai pericoli del mondo esterno, deve tagliare i legami con questo. Legami amicali, familiari e affettivi. Se il mondo fuori non aveva accettato Foffo, Fiesoli se ne sarebbe creato uno nuovo, una propria isola. Ad accompagnarlo ora sono ragazzi che decidono spontaneamente di seguire il suo cammino. Un cammino composto da una raffazzonata accozzaglia di principi, idee, regole tratti da una manciata di brani del Vangelo, da qualche manifesto comunista e dai consueti slogan rivoluzionari dell'epoca. Nel vecchio cascinale, dove venne costituito il primo Forteto, capeggiava una scritta tratta dal Vangelo, Matteo 10,35. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre. E così è stato. Parlare con Grazia, Alessio, Gino e Flavio mi fa un certo effetto. Loro erano al Forteto fin dall'inizio. Loro vedevano, sapevano cosa accadeva lì dentro. E soprattutto praticavano i dettami di Rodolfo Fiesoli. Loro stessi hanno vissuto in prima persona l'assurdità del suo pensiero, le angherie, le punizioni, le violenze, le umiliazioni di cui sentirete parlare tra poco. Oggi guardo queste persone e vedo esseri umani diversi.
Praticamente il mondo, come a te, come Gesù, che non è stato pronto a capirlo, e lui ha dovuto dare la vita per gli altri. Rodolfo dava la vita per noi, per la nostra libertà, tutto il suo tempo, aveva rinunciato anche a vivere con sua moglie, con i suoi figli, l'aveva portati su in comunità per noi, per darci mano a noi, per farci creare qualcosa di nuovo, di diverso, e il mondo non era pronto a recepire questo messaggio. Lo sarebbe stato tanti anni dopo, come è successo a Gesù.
Giornali non si potevano vedere, io mi ricordo,
Niente
televisione
televisione.
non esisteva, c'era una, e neanche giornali, neanche quotidiani si poteva. Ma la cultura dell'epoca, le canzoni oppure gli attori dell'epoca, non si è fatto proprio un salto.
L'isola si è ormai distaccata dal mondo esterno, ergendo mura tra i suoi abitanti e ciò che li circonda. Un distacco forte, netto, possibile solo grazie ad una feroce opera di identificazione di nemici esterni dai quali difendersi, a cominciare dal più pericoloso. Fiesoli ha ormai instillato tra i suoi seguaci l'idea che il primo nemico per la loro libertà sia costituito proprio dalla loro famiglia, dal padre e dalla madre. Simbolo di un vincolo affettivo irreale e fondato su un retaggio prettamente abitudinario. I genitori si mostrano come modello da seguire imponendo la loro simbologia familiare. E dai racconti di Grazia, Alessio, Gino e Flavio intuisco chiaramente come fin dalle origini della comunità del Forteto fosse questa idea di famiglia ad essere sbagliata e pertanto questa doveva essere cancellata, distrutta.
Lui si presentava come la persona che vi permetteva di emanciparvi,
La
sostanzialmente.
persona che ci permetteva di vivere quelle cose e le possibilità, un po' più ampie rispetto alla famiglia.
Avere anche questa indipendenza dal maschio, vissuta in quel periodo, insomma, dal maschio, dal padre di famiglia, dall'uomo che ti vuole solo moglie, insomma, ha giocato tanto questa cosa. Di lasciare più liberi gli uomini, che noi donne dovevamo affrontare i problemi tra di noi, perché tanti problemi sono nati tra la mamma e la figlia, tante cose vengono dalle famiglie, e noi dovevamo lasciare liberi i nostri uomini, non dovevamo condizionarli, non dovevamo fare come avevano fatto, che la mamma condiziona il babbo nella famiglia, le decisioni in casa vostra chi le prendeva, tutta una serie di messa in discussione dei modi di essere una famiglia tradizionale.
L'obiettivo di distruzione della famiglia tradizionale trova però fin dagli albori della cooperativa del Forteto ostacoli. Nessuno di questi purtroppo insormontabili. Infatti, nel parlare con Grazia, Alessio e Gino, scopro che loro erano già sposati al momento del loro ingresso al Forteto. Erano quindi delle coppie familiari tradizionali.
Allora, bisogna partire da prima, che l'idea era di farsi la famiglia, insomma, infatti adesso ci siamo sposati con Gino e la Marida, anche altre coppie dove si sono sposate, noi abbiamo preparato la casa, abbiamo fatto la lista di nozze, abbiamo fatto il matrimonio però solo in comune, era un modo per ribellarsi alle tradizioni, no?
Quindi niente, ci siamo sposati, però una, diciamo, come si viveva? Diciamo, l'idea mia era quella di una famiglia allargata con un, diciamo, con un privato privato, nel senso di vivere il rapporto con mia moglie, senza interferenze da parte di nessuno.
Come poteva conciliarsi questa unione tra di loro con i principi del Forteto? Come si poteva allora professare la distruzione della famiglia tradizionale se all'interno del Forteto vivevano persone legate tra loro da vincoli affettivi stabili, come appunto quelli matrimoniali? La risposta mi viene data direttamente da loro e mi sconvolge.
Sì, già la sera del matrimonio Rodolfo già ci aveva parlato giorni prima con noi donne, no? Di non consumare praticamente il matrimonio perché si sarebbe limitato solo a quello il nostro rapporto. Invece dovevamo costruire un rapporto non materiale, quindi us non usando il sesso saremmo riusciti a trovare un'intesa più profonda, un vero amore.
E mi sono sposato il 15 dicembre, già la notte che si doveva andare a dormire insieme, Rodolfo aveva catechizzato le mogli che non si doveva fare niente, che gli era peccato, che non si sarebbe tradito l'idea di disponibilità che si doveva spendere nei confronti delle persone bisognose.
Addirittura, quando ci siamo sposati, Rodolfo, aveva detto, dice, non direi che voi sarebbe molto meglio se non consumasse la prima notte di nozze, anzi, dice, sarebbe molto più importante per il vostro rapporto di riuscire a andare oltre a questa cosa, per ritrovare un amore vero, un amore puro, un amore più genuino, non ridurlo tutto al sesso. E io ci ho creduto, cioè, mi sembrava una cosa profonda, no? Diversa da quello che avevo vissuto, anche una cosa nuova, no? Forse non arrivavo bene a capire, però mi sembrava un'idea, non so, così. Addirittura io ho passato un periodo che io non potevo nemmeno guardare Alessio negli occhi quando lo incrociavo.
Alessio, tuo
Sì,
marito.
mio marito. Quando lo incrociavo dovevo abbassare gli occhi e la stessa cosa la doveva fare Alessio.
E tu
Ero
abbassavi gli
sì, e io
occhi. Tu
abbassavo gli occhi. Però,
ci hai
ci ho
creduto.
creduto, insomma, in tante cose io ho creduto.
30 anni separati. Per più di 30 anni. Mi pare impossibile. Un po' li vedo. Me li immagino come giovani sposi che per seguire questo folle ideale sacrificano il loro amore sull'altare dei principi di chi avevano deciso di seguire. E se questa è la linea per le coppie già formate, qual è quella per le coppie che possono formarsi? Dopotutto, già in quei primi anni si tratta di una comunità che inizia a contare più di 50 aderenti, uomini e donne nel pieno della loro giovinezza, dei loro istinti e delle loro passioni. Come limitare il rischio dell'insorgenza di nuove coppie? La risposta è ancora una volta tanto brutale quanto elementare. Se la famiglia rappresenta un rischio, un male assoluto da debellare, allora quel rischio deve essere eliminato alla radice, impedendo gli incontri tra uomini e donne, separandone la quotidianità, i ruoli, arrivando perfino a gestirne i sentimenti e la sessualità.
La separazione di genere è avvenuta subito. Okay. È avvenuta subito tra le persone sposate, anche appena sposate, il divieto dei rapporti eterosessuali. Le donne in qualche modo dovevano essere rese dipendenti agli uomini. Per esempio, all'ora di pranzo, di cena, le donne servivano ai tavoli. Però servivano ai tavoli gli uomini. Quello poteva essere una forma di servizio che faceva le donne agli uomini. No, era solo una forma che cercava di, come posso dire, di inculcare nella testa delle donne il fiesoli che dovevano in qualche modo essere subordinate a lui.
Mi sorge però una domanda spontanea: il sesso. Come fare a gestire quella naturale spinta passionale fisica che si vive soprattutto nell'età giovanile, dove il sesso svolge una funzione fondamentale?
Voi per quanto tempo non avete fatto sesso?
Praticamente lì sarà stato nell'80,
fino al
2003. Sì, sì.
Dall'80 al 2003?
Certo.
Voi non avete mai fatto...
Che finisce lì dentro? Sì, sì.
Tu non hai proprio avuto rapporti sessuali per 20 anni dentro al Forteto?
Sì. Incredibile, ma vero.
E qui si apre un altro capitolo. Un altro improbabile principio di questa assurda comunità immersa tra le colline toscane. Un capitolo tanto assurdo che però spiega tanto di quell'isola che Rodolfo Fiesoli si è creato, di quel luogo dove poter sviluppare la propria sessualità, lontano da quella società che da ragazzo lo aveva invece escluso, deriso. Al Forteto non è il sesso in generale ad essere vietato, ma solo quello eterosessuale. Quello omosessuale non solo è possibile, anzi è consigliato dal profeta. Il sesso omosessuale è considerato nell'ideologia del Forteto come unica possibile espressione affettiva.
Ma c'era una cultura, un indottrinamento per tutte le persone, per gli adulti, quelli erano più resti e reticenti, ma anche per i ragazzi un po' più, diciamo, demonizzare il rapporto eterosessuale, quindi il rapporto con la ragazza o con la moglie, perché denota, diceva Fiesoli, una delle cose più banali, praticamente un condizionamento che una persona, un figlio che ha nei confronti della madre, che poi si porta dietro per tutta la vita. Quindi prima di fare questo passaggio bisognava confrontarsi a 360 gradi con la persona dello stesso sesso. E da lì nasce un'evoluzione, un'apertura mentale e quindi si fa del bene al mondo. Questo era un po' la filosofia principale del Fiesoli, perché poi, capito? Però detto così può essere una cosa, dici, oh, ci vai in quel posto. Però in un contesto di Forteto in cui la parola davvero di Rodolfo aveva un valore, soprattutto non solo perché la diceva Rodolfo, ma anche perché la veniva seguita da altre persone che hanno, diciamo, continuato e continuano tutt'oggi in qualche modo a seguire il suo verbo. Io sono stato degli anni veramente disorientato, in confusione e incatenato, perché io ricercavo in tutti i modi anche un rapporto non solo sessuale con mia moglie, però non c'è mai stato verso.
Al Forteto l'unico contatto sincero, affettivo e sessuale tra le persone deve essere quello omosessuale. Così è per Fiesoli, così deve essere per tutti. Per rafforzare il suo messaggio e disincentivare rapporti eterosessuali e la possibile unione tra le persone di diverso sesso, Fiesoli intraprende una campagna di degradazione del soggetto che maggiormente può rappresentare, per questa imposizione, un inaccettabile rischio. La donna deve essere depezzata della propria femminilità, resa schiava, così che non possa rappresentare per l'uomo alcuna forma di tentazione.
Perché anche per l'abbigliamento noi eravamo molto
obbligati a tenere divisa praticamente.
No, non era una divisa, però da ultimo è diventata una divisa, perché sì, non sì. Potevi metterle troppo scollate, non dovevi metterti cose trasparenti, non dovevi stare con i pantaloni attillati, non dovevi metterti tacchi assolutamente, niente orecchini, niente ori, niente di niente, capelli rigidamente corti, niente trucco per l'amor di Dio, niente unghie curate, niente. Guarda la donna, Adamo ed Eva, ripeteva sempre delle parabole del Vangelo, che era stata la donna a portare la perdizione tra l'uomo e la donna, che erano stati cacciati dal paradiso, la donna che aveva accettato la mela. Quindi noi anche inconsapevolmente avevamo dentro di noi questa parte di malvagità e di diavolo, e soprattutto questa cosa la scontavano gli uomini. Quindi dovevamo stare ben attente a non creare questo tipo di situazioni, no? Che eravamo viste come portatrici del diavolo, eravamo... E poi piano piano questa cosa è sempre diventata più pesante, no? A un certo punto eravamo solo Troia, a un certo punto eravamo solo... C'è tutto un vocabolario del Forteto, eravamo solo acchietatrici, che noi cercavamo solo e soltanto di avere gli uomini in nostro potere. Quindi questa separazione era necessaria per non condizionare gli uomini. Io ci ho creduto anche che ero una portatrice di questa malvagità verso mio marito, verso i ragazzi, dovevo sempre stare attenta, non anche che potevo fargli del male anche senza rendermene conto.
Il tema dell'omosessualità è un capitolo molto importante di tutta l'ideologia fortetana. L'omosessualità, per alcuni dei primi aderenti alla comunità del Forteto, rappresenta in realtà un motivo di favore, quasi invitante, per chi in quell'epoca così bigotta vede nel Forteto un luogo dove poter finalmente essere se stessi.
Però a quell'epoca io più che altro soffrivo di un marchio che in un paese viene affibbiato prima che uno si renda conto lo sia veramente, perché era un bambino. Quindi quello mi ha pesato anche dopo questa cosa, sempre nascosto. Io ho agito così perché un bambino a quell'epoca, cioè forse anche ora sarebbe in difficoltà, ma a quell'epoca di più, perché non c'era proprio cultura, certo, per affrontare queste cose, insomma, ecco. E quindi
Il Forteto per te è
quando l'ho conosciuto lì c'era questo aspetto dove innanzitutto si poteva scherzare su queste cose. Mi trovavo bene. Intanto sentivo poter essere accettato molto per come ero, e cioè mostrarmi di più per come ero, ecco.
Chi parla è Flavio. Lo abbiamo già conosciuto nel corso di questa puntata e continueremo a conoscerlo lungo la nostra inchiesta. Flavio è stato per noi un testimone fondamentale, perché testimone diretto della manipolazione affettiva che veniva esercitata all'interno del Forteto. Dalle sue parole posso capire come potevano essere stati duri per lui gli anni dell'infanzia, cresciuto in un piccolo paese della provincia fiorentina e lì etichettato, stigmatizzato fin da piccolissimo come un omosessuale da cui stare alla larga, costretto a vivere il suo amore di nascosto, a fingerne un altro solo per conformarsi ed essere accettato. Il Forteto, con quella sua apparente libertà di costume, rappresenta per lui davvero un luogo di libera espressione di sé, un luogo dove poter incontrare e vivere finalmente l'amore.
Io ci sono andato anche perché speravo di poter trovare un compagno, di poter avere la mia vita anche sessuale lì, però dopo...
E l'hai trovato?
No, all'inizio sì, c'era qualcosa, sì, all'inizio ci fu una forte attrazione, un altro uomo c'era lì e si stava bene insieme, anche se in modo appunto molto, molto diciamo senza rapporti, solo un paio di volte, ma perché erano cose che secondo la filosofia lì del Forteto andavano, la parola era superate. La materialità andava superata
per potersi, era materialità.
Sì, per potersi dedicare poi interamente alle persone da accogliere.
Adesso dobbiamo però prestare attenzione e provare ad immedesimarsi in quella assurda ideologia fortetana. Permettere l'unione anche omosessuale tra le persone del Forteto può rappresentare un rischio per Rodolfo Fiesoli, perché che sia etero o omosessuale, un rapporto può generare unione tra le persone. E unione significa famiglia. Un legame talvolta indissolubile che travalica il tempo e lo spazio e soprattutto difficile da governare. Ed è questo il reale obiettivo di Fiesoli: distruggere e limitare l'unione tra le persone, perché sa bene che dietro questo si nasconde il più temibile tra gli antagonisti: l'amore. Per questo, anche la sessualità omosessuale non deve comunque sfociare in una relazione stabile e profonda, in un sentimento, perché anticamera di ciò che il Forteto si è prefissato di distruggere, e cioè la famiglia. E allora, anche lì, separazione, divisione.
Con il passare degli anni, eccetera, la sostanza è questa. Lì, qualsiasi rapporto che cominciava a dare segni di essere, come dire, sano e quindi a impegnare le persone a un livello buono, positivo, dove c'era scambio, dove c'era comunanza e dove poi ci sarebbe stata, come posso dire, fratellanza, intimità, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, cioè doveva finire. E non era solo l'omosessualità, qualsiasi tipo di rapporto che dopo diventava più profondo e che poteva legare, e legare io lo intendo come dire, tra i due si stabilisce poi un'alleanza, un rapporto profondo che al limite può diventare forse un pericolo per, come, non lo so, perché due persone dopo quando si vogliono bene in maniera profonda magari...
Possono diventare una minaccia per il sistema.
Io ho capito, sì.
Provo a immedesimarmi in Flavio, finalmente felice di aver incontrato l'amore, di poter vivere la condivisione e l'innamoramento, lontano da quella società che non glielo permetteva. E in un luogo, il Forteto, per il quale aveva rinunciato alla sua carriera e soprattutto alla sua famiglia. E poi me lo vedo lì, con le braccia lungo il corpo, affranto, a sentirsi dire che anche quell'amore che credeva lì accettato non andava più bene, era intollerabile, perché contrario ad altri principi di quell'isola dagli improbabili dogmi. Me lo immagino distrutto, forse ancora inconsapevole di essere finito di nuovo in un mondo di privazioni.
Ero molto contento di questo rapporto che aveva preso proprio i sentimenti, perché non mi era mai successo fino di poterlo vivere in quel modo bello, in quel modo. Ero molto contento, sì, molto. E però anche questo, siccome dopo c'era un grande... Insomma, arrivava gente in situazioni... Questo ragazzo prese un uomo che venne dimesso da un ospedale psichiatrico a Firenze, se ne fece carico lui, e, oltre ad avere anche un figlio adottivo, tutte queste cose, e lì venne fuori, insomma, il rapporto che avevo io con lui, insomma, io disturbavo, ecco, e che io non me ne rendevo conto, in parte era vero, io la cosa un po' sofferto, comunque mi fu chiesto, diciamo, un po' imposto proprio di rinunciarci, perché io quella è una cosa... Mi fu un po'... fu così,
tu
insomma.
Tu sei innamorato.
Sì, 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 certo, ma ci stavo bene, sì, sì, quello sì. Però fu proprio detto, no, no, non ci devi più stare perché appunto si crea sin e basta, eccetera. E io lì perso un po' la bussola. Quello fu il primo colpo, ma questo quasi subito all'inizio.
Per nascondere i propri spregevoli fini, Fiesoli gioca ancora sul senso di colpa di chi, con tutte le migliori intenzioni del mondo, aveva davvero creduto a quel mondo migliore, a quell'isola di ideali rivoluzionari. Accusa Flavio di distrarre il suo innamorato dalla cura di un ragazzo disabile che gli era stato affidato e quindi di aver anteposto i propri bisogni a quelli della comunità e dei più bisognosi. Un subdolo e spietato espediente per manipolare le scelte di chi, con le proprie fragilità, non riusciva a reagire.
Come posso dire, imbarcavo acqua, ecco, sicché mi sentivo insufficiente sul lavoro, mi sentivo insufficiente nei rapporti, perché poi questa cosa mi aveva molto destabilizzato, questa faccenda. Perché io sono ritornato probabilmente a provare colpe come sentivo prima quando ero in famiglia, in paese, per questo rapporto avevo messo su, ecco, non è per, come un... come l'avevo vissuto per tanti anni, gli ho dato...
Ma scusami Flavio, tu però lo sapevi che in realtà Fiesoli rapporti sessuali li aveva?
Sì, 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 io infatti me l'aveva detto lui appena quando sono arrivato.
Cioè, che ti ha
E
detto?
sì, l'avevano diverse persone lì, i
E te
rapporti.
non hai pensato, so che può sembrare adesso una domanda stupida, però non hai pensato tipo, beh, ma se lui può, io perché no?
All'inizio non era neanche stato, l'ho pensato, l'ho visto solo come un esempio, e lui me lo diceva a mo' d'esempio di cosa potevo vivere anch'io. Poi dopo,
Però non è vero, perché tu non potevi
no,
andare a letto con...
dopo, no, ma nessuno in questo senso, oppure uno lo poteva avere per un piccolo periodo, appunto per diventare consapevole di questa cosa, ma poi lui cercava di separare
Ma
questa
con lui
cosa.
rapporti con voi li aveva?
Sì, di tipo intimo, insomma, sì, con i giovani arrivavano, sì, l'ho avuto anche con me, anche se non è stata una cosa per niente felice, perché è successo dopo tutte queste cose che ho raccontato, sempre in quegli anni lì, ma è stata una cosa quasi da cui io ci dovevo passare e non è stata per niente simpatica per me, perché fui consenziente. Col senno di poi, parlando con la psicologa che mi seguiva, questa dopo alcuni anni, perché sono stato molti anni, e una volta insomma, che si era ritornati sopra, io avevo sempre detto, ma io avevo detto di sì, eccetera. Mi disse, dice, ma si rende conto, benvenuti, cioè, lì è stata una violenza, perché in effetti c'aveva un senso lì di inferiorità, di non adeguatezza, per cui questa cosa qui. Poi anche lui non investì, per dire, la sfera un po' più sentimentale, un bacio, un abbraccio, ecco. Ma fu una cosa. Quindi io non me l'aspettavo. Ci sono
È
passato.
stato un rapporto molto, insomma...
Sì, materiale, sì, appunto sessuale, basta, sì, ma non.
Un sistema di manipolazione del sentimento che, come abbiamo potuto ascoltare da Grazia, Alessio, Gino, Flavio, proliferava in quella malsana dinamica di gruppo, dove ogni forma di libertà ed espressione di sé viene messa alla gogna in pubblica piazza, davanti a tutta la comunità.
E c'erano anche delle punizioni che io mi faceva salire sui tavoli della mensa dove si mangiava, inchinarmi davanti a tutti a dire sono una maiala, sono una troia, sono una maiala, sono una troia. Questo, un'altra volta sono passata dicendo, diverse volte, queste sono quelle che mi ricordo più, un'altra volta e tutti mi dovevano dare una pacca sul culo, sa, non mi ricordo neanche per quale motivo. Perché a quei punti, cioè, non mi riuscì neanche a pensare, ma gli va bene a tutti, ma perché nessuno dice niente? Cioè, l'ho pensato dopo, tanto tempo dopo.
Un isolamento affettivo. Questo è il Forteto. Un luogo dove il sentimento di chi vi viveva lì era sacrificato ad un'ideologia utile a nascondere le sole voglie del profeta che la predicava. Di un uomo, Rodolfo Fiesoli, che approfittava dei dogmi di quella sua assurda ideologia per avere rapporti sessuali con gli uomini del Forteto e soprattutto con i suoi più giovani ospiti. Il pretesto è, come sempre, dettato e giustificato agli altri da un altro concetto della sua assurda ideologia, la materialità.
La materialità cos'era?
La materialità, secondo Fiesoli, era il sesso. Era il sesso, il divertimento, tutte le cose proponeva il mondo. La materialità era quella.
Però lui, come dire, cioè ti toglieva la materialità, come diceva lui, attraverso il
Sì,
sesso.
però lui non si coinvolgeva. Lui, attraverso il sesso cercava di... È difficile da dirsi. Cercava di liberare la persona da tutti quegli ostacoli che non gli permettevano di vivere. E lui non si coinvolgeva.
Però lo
Cioè lui,
faceva toccando,
sì, lui non
come
provava piacere, lui si faceva masturbare, ma non provava piacere.
dire. Ah, tu dici questo, tu dici
No,
lui.
Dio, diceva lui.
Coppie separate, amori proibiti, sesso negato, abusi. Il tutto in nome di una disciplina, anzi, di una religione professata da un profeta e da un gruppo totalmente ossequioso del suo dettato. Il tutto all'interno di un'isola, dove il suo improbabile Peter Pan aveva ormai convinto e sottomesso tutti quei giovani adulti che da Prato si era portato con sé. Ragazzi innamorati di un'ideologia,
di un moto rivoluzionario che ne aveva accecato il giudizio, vittime della propria fragilità e ingenuità. E giorno dopo giorno crescevano, facendo proprie le regole del Forteto, sostituendole a quelle di quel mondo fuori che avevano ormai abbandonato e che non ricordavano più. Ormai vivevano dentro quell'isola, dimenticando ciò che erano stati fuori da lì, le proprie famiglie, i propri affetti e i propri sentimenti. Adesso vivevano solo nel e secondo il Forteto, aderendo perfettamente al suo dettato. Come faccio a dirlo? Al Forteto, in una comunità che ha contato fra i suoi membri centinaia di persone, uomini e donne, che hanno coabitato nel medesimo luogo per più di 25 anni, non è mai nato un solo bambino. Ancora una volta, Matteo 10:35. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre. Al Forteto non veniva professata soltanto la distruzione della famiglia. Al Forteto veniva compromesso il sentimento. Al Forteto veniva negato l'amore. Ed è al Forteto che venivano affidati i bambini.
E poi come arrivano i bambini?
Quando ho cominciato ad avvicinarmi a questa storia, la prima sensazione che ho avuto è stata di stupore. Com'è stato possibile che nessuno sapesse cosa accadeva dentro al Forteto? Com'è possibile che in un luogo come il Forteto fossero stati destinati per quasi 40 anni bambini col rischio che diventassero preda di quell'assurda ideologia promossa da Radolfo Fiesoli? Voglio condividere con voi il momento esatto in cui ho trovato la risposta a questa domanda. È successo un pomeriggio a Firenze, nello studio di Edo. È con lui che ho passato giornate e nottate intere a riascoltare le dichiarazioni dei protagonisti di queste storie e a rileggere vecchi, vecchissimi verbali e resoconti. Ed è a lui che una sera ho chiesto: ma com'è stato possibile che nessuno sapesse niente? Edoardo mi guarda con uno sguardo perplesso che poi si dissolve in quello di chi ha capito di avere di fronte una persona che non sa. Sfila dal mare di carte dinanzi a me un piccolo plico di fogli spillati tra loro. Me lo passa e mi dice soltanto: e non è la parte peggiore. Inizio a leggere e tutto si ferma. Leggo di imposizione dell'omosessualità all'interno del Forteto, di ostacolo ai rapporti eterosessuali, di una pseudo-psicoterapia di gruppo chiamata chiarimento, di inviti a rompere i ponti e i contatti con le proprie famiglie, della profetizzazione della distruzione dei valori tradizionali, di chiusura ed esclusione del mondo esterno. Leggo tutti i principi del Forteto. Ma io queste cose le so. Edoardo mi invita ad andare oltre. In quel documento c'è dell'altro. Ci sono i nomi di Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi. C'è scritto che i due non erano psicologi, anche se si dichiaravano tali. E soprattutto ci sono altre parole: plagio, violenza privata, maltrattamenti, atti osceni in luogo pubblico, sottrazione di minorenne, corruzione di minorenne, atti di libidine violenta. E poi un titolo: Repubblica Italiana, Corte d'Appello di Firenze, in nome del popolo italiano. Il foglio che ho in mano, mi rendo conto, è una sentenza di condanna a danno di Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi. Guarda Edoardo, che senza dirmi niente allunga il dito verso il documento e mi indica un punto preciso del foglio. Mi indica una data. Sono solo quattro numeri divisi tra loro da due stanghette. Uno indica un giorno, 3. Uno indica un mese, 1. E gli altri due indicano l'anno, 85. 1985. Sollevo lo sguardo su Edoardo, che mi guarda e annuisce. Sì, sapevano già tutto. Lo avevano sempre saputo. Da più di 30 anni. L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni. Supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin. Riprese Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.